Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
E benvenuti alla puntata numero 8 di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura, agli autori della Sardegna. E lo ricordo adesso in apertura, al termine della trasmissione, poi è disponibile sui social, sul sito di Radio X, il podcast della trasmissione odierna. Apriamo oggi con un ospite che ha scritto un libro per Il Maestrale, un libro di narrativa, L'omeopata, e lui è Massimo D'Adea. Benvenuto Massimo.
Grazie a voi.
Allora Massimo D'Adea probabilmente non ha bisogno di tante presentazioni perché ha avuto anche un ruolo pubblico negli anni scorsi in Sardegna, però diamo giusto due coordinate: nato a Nuoro, medico, cardiologo se non ricordo male,
esatto.
Assessore durante...
Beh, sì, sono stato assessore alle riforme durante la presidenza Soru.
Esatto, perfetto. Però oggi non parliamo di politica, parliamo di cose un po' più rilassanti, parliamo di libri, parliamo di narrativa e soprattutto parliamo di Bernardino D'Adea,
sì,
che già dal cognome si capisce un certo grado di parentela con te. E ti chiedo innanzitutto perché l'hai ritenuto la sua vita degna di essere raccontata all'interno di un romanzo. Chi era?
Sì, innanzitutto Bernardino D'Adea, con l'accento sulla E, era un mio trisavolo e un personaggio assolutamente sconosciuto in Sardegna, a Tempio, dove lui è nato, che però a metà dell'Ottocento è diventato uno dei medici omeopati più importanti e più famosi a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. E forse può essere interessante sapere come io mi sono imbattuto in Bernardino D'Adea.
Sì, perché è un tuo lavoro anche precedente, in un tuo lavoro di scrittura precedente c'è un nucleo in cui si parla un po' anche di lui e poi forse hai approfondito, no?
Esatto, il mio incontro con Bernardino è stato del tutto casuale. Navigando su internet ho trovato Bernardino D'Adea e ho scoperto che aveva scritto un manuale di terapia omeopatica, che questo manuale si trovava nella libreria dell'Università del Michigan.
Un po' lontano da qui,
nel senso che su quel manuale si sono formate generazioni e generazioni di medici omeopati. Ho scoperto poi che Bernardino D'Adea aveva scritto nelle maggiori riviste omeopatiche italiane ed estere, era stato insignito del titolo di cavaliere da parte del re di Spagna ed era socio onorario della Società Omeopatica Americana.
Ma vogliamo ricordare o raccontare anche che cos'è l'omeopatia?
Sì, l'omeopatia è una, diciamo che è una parte della medicina, è una parte della medicina che a metà dell'Ottocento ha avuto un successo incredibile in Italia e nel mondo. Ha avuto un successo incredibile che ha messo in grandi difficoltà la medicina tradizionale, proprio perché la medicina omeopatica aveva un rapporto molto diretto con il paziente, si occupava del paziente nella sua interezza di psiche e di corpo e aveva un rapporto direi molto stretto, a differenza della medicina tradizionale che invece aveva un rapporto molto distaccato con il paziente. La medicina omeopatica è la medicina dei simili, che era stata scoperta da uno scienziato tedesco, Heinemann, che aveva appunto scoperto che somministrando delle sostanze, determinate sostanze, poteva provocare gli stessi sintomi che venivano provocate dalle malattie. E quindi, sulla base di questa constatazione, appunto, Heinemann ne ha dedotto che somministrando determinati principi attivi si potevano curare le malattie.
Ancora oggi si parla tanto di omeopatia, molto spesso anche delle trasmissioni di inchiesta giornalistica, relativamente da poco Report, insomma, hanno indagato dicendo appunto, presentandolo in maniera non troppo positiva, però in realtà le basi, quest'idea di andare incontro al malato, al paziente in una visione olistica, sono comunque interessanti, forse quello di cui anche l'uomo moderno ha bisogno, no? Non sempre può essere raccontata in maniera così negativa, o meglio, perché la raccontano poi sempre in maniera così negativa l'omeopatia?
Viene raccontata in termini negativi perché questo è il portato di una storia molto vecchia. A metà dell'Ottocento la medicina tradizionale fu presa alla sorpresa, fu sorpresa dall'irrompere di questa medicina che, ripeto, divenne un competitor molto forte nei confronti della medicina tradizionale. Ma la medicina tradizionale allora era una medicina vecchia, vecchia di secoli, che ancora fondava i suoi principi sul teorema secondo cui le malattie bisognava espellerle dal corpo. E come si espellevano le medicine dal corpo? Attraverso i salassi, le sanguisughe, attraverso i diuretici e cose di questo genere qui. La medicina omeopatica invece introduce nell'ambito di una condizione stagnante della medicina di allora degli elementi fortemente innovativi, rivoluzionari. Poi naturalmente sulla base anche della spinta della medicina omeopatica, la medicina tradizionale ha potuto, diciamo, superare questo gap.
Si è adeguata,
però penso che il principio della medicina omeopatica, secondo cui bisogna prendere in carico il malato nella sua interezza, sia un elemento fortemente innovativo e che oggi è stato fatto proprio anche dalla medicina tradizionale.
Diciamo che Bernardino forse questo lo aveva compreso bene, visto che insomma si era approcciato e ha avuto anche tanta fortuna. Ritorniamo un po' alla sua storia. Lui parte da Tempio e poi arriva a Torino, però nel mezzo ci sono tante cose, no?
Sì, lui è costretto a scappare dalla Sardegna, è costretto a scappare da Tempio perché Bernardino, giovane medico, rientra a Tempio, dove appunto inizia a frequentare quella che viene chiamata la Società del Casino, che altro non era che una società di intellettuali, un circolo di lettura di intellettuali che naturalmente aveva preso a polemizzare fortemente con il sistema di potere che allora governava la città di Tempio e che sì, questo sistema di potere si incentrava soprattutto nella figura del vescovo Capecci.
Che in un primo momento sembra puntare molto su Bernardino, poi invece le vicende lo rimescolano un po' le carte.
Rimescolano un pochettino le carte e il vescovo Capece praticamente allontana bruscamente un Bernardino che aveva iniziato a frequentare appunto la Società del Casino, il circolo di lettura, ma non a Tempio, a Cagliari, perché lui ha studiato anche a Cagliari. E naturalmente lui dice: io non posso tollerare di allevare una serpe in seno. E ci fu una polemica violentissima tra la Società del Casino, tra questo circolo di lettura e il vescovo Capece, una polemica violentissima e sanguinosa che Bernardino ha riportato in un suo libretto, che io ho avuto la fortuna, ma chiunque può andare a trovarlo presso la biblioteca comunale qui a Cagliari, che si chiama Difesa delle Società del Casino dagli oscurantisti e dai retrogradi. È un libricino dalla copertina rigida blu. Quando io l'ho preso in mano, per me è stata un'emozione molto forte, che fu pubblicato da un editore torinese nel 1848.
Devo dire che questa emozione che ci stai un po' raccontando adesso e ci stai trasferendo si percepisce anche dalle pagine del libro, perché insomma si intuisce che c'è stato proprio un lavoro di ricerca, di stratificazione, anche di ricerca di documenti in un certo qual modo, che ti ha probabilmente appassionato e che sei riuscito a poi a riportare anche nelle pagine del libro.
Sì, il romanzo è il frutto di un'ampia ricerca storiografica ed archivio. Io sono riuscito a reperire tante delle pubblicazioni di Bernardino sulle maggiori riviste omeopatiche italiane ed internazionali. Ho recuperato il certificato di laurea nel 1846 a Tempio, la sua tesi di laurea. Naturalmente dove i documenti non erano sufficienti oppure non esistevano del tutto, è evidente che lì ho dovuto lavorare di fantasia. Ma la sensazione che io ho avuto è che Bernardino piano piano mi sia entrata sotto la pelle, che quelle parti che non sono naturalmente suffragate da documentazione non le abbia scritte io, ma che sia stato Bernardino stesso che ha guidato la mia mano sui tasti del computer.
Succede molto spesso agli scrittori di essere quasi posseduti, diciamo così, no? E questo è anche un romanzo, se così possiamo dire, io lo definirei anche quasi di sfumature, perché appunto c'è il contesto personale, c'è il contesto storico, ci sono le figure femminili che poi hanno comunque un ruolo importante, ma questo lo scoprirete quando prenderete in mano il libro. Massimo, io ti chiederei di salutarci leggendo l'incipit dell'omeopata.
Come mi sembra giusto, leggiamo l'incipit. Allora, il vetro della finestra riflette una figura sfocata, il viso segnato da profondi solchi, lo sguardo perso nel vuoto. Ha da poco compiuto 56 anni e nulla in quell'immagine riflessa lascia pensare all'antica bellezza del volto.
E questo era Massimo D'Adea, L'omeopata, edizioni Il Maestrale. Per la libreria del giorno ci spostiamo da Cagliari e raggiungiamo Sassari, in particolar modo la libreria Azzuni, e siamo in collegamento con Emiliano Longobardi. Benvenuto Emiliano.
Ciao a tutti e grazie.
Emiliano, anche a te, così come a tutti gli altri librai, chiediamo un consiglio di lettura, un autore sardo che magari possiamo trovare negli scaffali in queste settimane, in questi mesi.
Allora, è uscito di recente il quarto romanzo di Carlo De Fenu, che è un autore sassarese e algherese di adozione, La memoria del corpo. È un libro che completa, insomma, porta avanti il percorso di letterario di Carlo, che però era nato con Domani sarà un giorno perfetto, che era un romanzo diciamo d'ambientazione realistica, ma allo stesso tempo connotato in maniera un po' fantastica, seguito poi da due romanzi fantasy, urban fantasy, gothic fantasy per gli appassionati di etichette. Questo invece è il primo romanzo vero e proprio di narrativa cosiddetta bianca.
E di cosa parla?
È dedicato, allora, parte da un fatto reale che ha ispirato in qualche modo Carlo, di cui lesse Carlo sui media, sui giornali, ossia purtroppo la morte di un omosessuale che venne picchiato fino alla morte. Questa cosa scosse particolarmente Carlo e per circa 6 anni ha convissuto con questa idea, dandole poi la forma di romanzo. È un romanzo che è ambientato fra Sassari e Cagliari, più o meno fra il 1992 e il 2012 circa, ed innanzitutto la storia di due personaggi che sono Elsa e Sebastiano. Elsa è la mamma di Sebastiano e noi lettori viviamo la vicenda attraverso gli occhi e la memoria di Elsa, che affida a un diario i propri ricordi che la legano al figlio, da quando bambino fece il proprio coming out in età precocissima rispetto alle forme più consuete, fino agli anni dell'università del bambino.
Perfetto, direi non anticipiamo altro, il resto lo scopriremo leggendo il libro. Ringraziamo la libreria Zuni di Sassari e grazie Emiliano di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, il secondo ospite della puntata odierna di Incipit è Filippo Pace. E Filippo è un sassarese che si occupa di ricerca, laureato in lettere e filologia, esperto in romanzi della letteratura contemporanea italiana del Novecento, se non sbaglio. Vero Filippo?
Buonasera a tutti, giusto, sì.
E questo che presentiamo oggi non è il tuo primo romanzo, ma hai avuto anche altre esperienze. Hai realizzato un romanzo surreale, L'uomo che lottava contro i cani, e poi ti sei dato anche al noir.
Ti posso correggere, L'uomo che lottava con i cani.
Ah, con i cani, va bene, ok, perfetto. E poi invece il romanzo noir, C'era una volta la rivoluzione, questo è corretto?
Sì, giusto. Allora, questo potrebbe essere il primo romanzo e anche allo stesso tempo il terzo, perché questa è una seconda edizione.
Infatti, ho visto nella quarta di copertina si specifica 2 anni per quanto riguarda La ballata della regina senza testa, che è poi il libro del quale parleremo oggi. È indicato il 2008 e poi il 2017. Perché una seconda edizione?
Una seconda edizione perché avevo intenzione di rivedere in chiave ancora più moderna il romanzo dal punto di vista stilistico. Se noti, anche all'interno del libro sono presenti alcuni arcaismi e mi interessava cercare di rendere il romanzo più moderno possibile nella lettura. Ho eliminato alcuni aggettivi e poi avevo bisogno di aggiungere un personaggio e di cambiare un po' il finale. Di conseguenza mi sembrava ancora attuale La ballata della regina senza testa, perché onestamente lo dedico alle donne.
Alle donne. Senti, ci racconti un po' di che cosa parla questo romanzo? Perché c'è questa regina e perché è senza testa?
Per spiegare questo, guarda, dovrei onestamente fare riferimento a come è nato il romanzo. Dunque, il romanzo è nato mentre io lo scrivevo nel 2006, mentre nel 2006 scrivevo un altro romanzo, che poi non ho mai portato a termine. Ad un certo punto c'era una ragazza, una donna, che fuggiva nella città di notte e incontrava una sorta di cantastorie che con la fisarmonica le cantava una ballata. In quel momento io sento la necessità di dare un titolo a quella ballata, allora mi è venuta in mente la ballata della regina senza testa. E mi sembrava un bel titolo, un titolo eufonico. Allora immediatamente ho scritto l'incipit dialogato e da lì 6 mesi dedicati alla ballata della regina senza testa e poi altri 6 mesi per ricorreggerlo. Mi interessava l'idea di giocare con i luoghi comuni. La regina Teodora, in fondo, quale problema ha? Non ha la testa e quindi non è in grado di riuscire ad accettare tutte le sovrastrutture che la società del tempo impone. E mi divertiva questo fatto, Ecco, Teodora, la protagonista del libro, è una che non riesce a capire niente della razionalità dell'uomo, perché non ha la testa.
Infatti sembra un invito anche a mettere da parte la ragione e cercare di comprendere le cose, guardare il mondo con i sentimenti, con il cuore, con l'altro cervello che poi noi abbiamo, che è la pancia.
Che è lo stomaco. Io infatti soffro di reflusso gastroesofageo. No, al di là degli scherzi, sai qual è anche il problema? Che a volte la logica esasperata, la razionalità esasperata diventano l'anticamera della follia, cioè invece di riuscire a risolvergli i problemi attraverso l'esasperazione raziocinante sembriamo dei pazzi. E allora paradossalmente Teodora, che non ha testa, che ha il corpo e che non riesce a capire tutto quello che noi persone sagge, intelligenti, razionali riusciamo a costruire
o presunte tali,
allora è divertente, perché così si può giocare a ironizzare davvero sui luoghi comuni. E allora io mi sono divertito.
E tu l'hai fatto? Ironizzare sui luoghi comuni, cercare dei punti di vista, ribaltare anche delle situazioni, il sentire comune c'è in molti aspetti del romanzo.
Allora, io ci ho provato, poi spetta a chi leggere dirmi se ci sono riuscito o meno.
Beh, questo ci sei riuscito.
Ti ringrazio.
Perfetto. Senti, poi c'è l'altro tema dominante, se vogliamo dire, ma d'altronde si intuisce anche dal titolo, è la follia. Quindi una regina che non ha testa, lo dicevamo prima, è una regina comunque folle. In che cosa si concretizza questo? E poi anche il rapporto dentro il libro, me lo accennavi prima, la figura femminile, quindi la donna.
Allora, nel romanzo successivo precedente, ormai non so più bene come dire, L'uomo che lottava con i cani, c'era un personaggio che diceva: la ragione è una posa che assume a volte per vezzo la follia, per vezzo o per caso. Di conseguenza io credo che possa essere utilizzata questa autocitazione per provare a rispondere alla tua domanda. La regina Teodora, ricordami però cosa mi hai chiesto prima.
No, la follia appunto è poi la parte femminile di tutto questo.
Beh, la follia è associata per me all'infanzia. Tutte le regole degli adulti sono belle, giuste, sante, sacrosante, però il bambino che c'è in me non le accetta, non le riconosce, comunque si diverte a riderle, a sbeffeggiarle, e invece di andare in giro a mettere bombe o entrare in un locale sparando qualcuno alla grande, insomma, scrivo un romanzo, faccio satira, mi diverto e questo è quanto. Se mi diverto io c'è più probabilità che si possa divertire anche il lettore.
Ma
credo.
Indubbiamente. L'altro concetto sul quale si può ragionare leggendo La ballata della regina senza testa, probabilmente anche la libertà di pensiero, che è uno dei temi ricorrenti. Trasliamolo un attimo al contemporaneo, ai giorni nostri. Oggi la libertà di pensiero che cos'è e come si può applicare?
Ma sai, la libertà di pensiero è... Tu fai domande significative, importanti, e io corro il rischio di dire banalità e cose retoriche, però alcuni sono convinti che la libertà di pensiero sia scrivere su Facebook governo ladro oppure
altre amenità.
Esatto. Però forse la libertà di pensiero come la sogniamo non esiste, non riusciremo mai a essere pienamente liberi, perché siamo tutti nel bene o nel male schiavi di condizionamenti, anche alcuni propositivi forse. Quindi la libertà di pensiero è... Allora, per me c'è una spia. Una persona inizia a essere un po' libera di pensiero, a mio avviso, quando riesce a ridere di sé, a sorridere di sé. Se non riesce a fare questo è schiava, è troppo schiava, ecco.
Quindi diciamo che l'ironia comunque è una dote fondamentale e importante per vivere bene.
Aiuta.
O quantomeno aiuta,
sì,
insomma,
sì.
Vero?
Prendersi troppo sul serio è frustrante. Almeno le persone che conosco io che si prendono tanto, tanto sul serio sono molto sole.
Senti, tra le tue, appunto, anzi, la tua professione ti porta a stretto contatto con la letteratura, soprattutto quella italiana del...
Posso fare una battutaccia?
Vai.
La letteratura, tu dici la mia professione è di insegnante, giusto?
Di insegnante, ma anche la specializzazione.
Ah, ecco. Aspetta, la battuta la volevo fare sulla scuola.
Falla sulla scuola, vai.
Se c'è qualcuno che pensa che chi insegna letteratura a scuola sia sempre a contatto con la letteratura, forse sogna, perché spesso la scuola è diventata altro, ok?
Su questo possiamo concordare, lo dicono tanti docenti che hanno a che fare quotidianamente con i ragazzi.
Però ci proviamo, insomma, è un bel hobby l'insegnamento.
Per esempio, è facile insegnare ai ragazzi a leggere? Ormai, oppure una battaglia persa?
No, non è una battaglia persa, anche perché ci si deve provare, perché è un tentativo per cercare di fare... Sai, l'oblio può essere un brutto male. I ragazzi, se non conoscono alcuni autori importanti, si perdono delle opportunità e onestamente qui rischiamo di abbandonare il passato al nulla. È difficile cercare di inculcare il piacere della lettura, anche perché, vedi, ho usato un verbo inculcare che è terribile. In genere tutto ciò che la scuola propone viene considerato dai ragazzi, forse anche un po' giustamente, per certi versi, come un'imposizione che è stanca, ecco. Però bisogna provarci.
Questo è assolutamente vero. Un'ultima cosa, velocissimo, ti volevo chiedere appunto quali sono le tue letture, qual è il tuo autore preferito italiano contemporaneo?
Io ho iniziato a leggere sentendo la favola di Pinocchio con Lodi, però non ho un autore preferito contemporaneo o relativo al passato, sono tanti, potrei annoiarvi e potrei iniziare da Cervantes.
Che ne so, ecco.
Con Lodi è stato il primo. Mm-hmm. Cervantes, Ariosto, chiaro, faccio grandi nomi, corro anche dei rischi.
Senti, ma nel tuo
Jonathan Coe.
Ok, e sul tuo comodino che libro c'è? Se noi oggi dovessimo entrare
in questo momento,
a spiare.
In questo momento c'è un saggio di Emanuela Martini su Brian De Palma. A me piace Brian De Palma.
Ok, perfetto. Filippo, allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, quindi ti chiediamo di leggere l'incipit del tuo libro.
Ok, con molto piacere. Il buio, la luce, il silenzio, il boato. Maestà, maestà! Che succede? Chi mi cerca? La luce, il buio, il boato, la pioggia. Sono Germonda, maestà, vengo a informarvi della lieta novella. È maschio?
E questo era Filippo Pace, La ballata della regina senza testa, con Dages Edizioni.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. We'll be right back.